Benvenuti al Daily Digest di sabato 20 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Cina cancella corsi di laurea obsoleti per l'era dell'intelligenza artificiale. Cina approva il primo impianto cerebrale commerciale al mondo e batte Neuralink. Colosseo, naumachie e giochi, le continue trasformazioni dell'arena dei gladiatori. Con Imbriga. Vita quotidiana nell'antica città romana di Coimbra. L'assedio di Gerusalemme del 1099 è la controversa caduta della città santa. Earl Tupper è l'invenzione del Tupperware, la plastica che cambiò la cucina. Inge Lehmann, la sismologa danese che scoprì il nucleo interno della Terra. Mediolanum, la Milano romana crocevia di commerci e potere imperiale. Le future implicazioni sentimentali nei rapporti uomo-robot con intelligenza artificiale e robot umanoidi con emozioni artificiali. La Cina presenta Origin F1 e M1. Iniziamo!
Cina cancella corsi di laurea obsoleti per l'era dell'intelligenza artificiale. Mentre l'Europa stima che un impiego su quattro sia a rischio automazione, Pechino ridisegna l'intera offerta formativa cancellando migliaia di corsi di laurea ritenuti superati e attivando percorsi incentrati sull'intelligenza artificiale e sull'integrazione tecnologica nell'economia reale. L'intervento chirurgico sul catalogo universitario. La prima avvisaglia arrivò con un'inchiesta interna del Ministero dell'Istruzione cinese, che nel giro di 24 mesi esaminò oltre 2.000 atenei pubblici e privati. I funzionari incrociarono i tassi di occupazione dei laureati con le proiezioni del fabbisogno di competenze elaborate dalla National Development and Reform Commission e scoprirono che intere classi di laurea, in particolare quelle legate alla gestione amministrativa tradizionale, alla biblioteconomia, alla filologia classica cinese non digitalizzata e a certi rami dell'ingegneria meccanica di base, registravano da anni un calo verticale della domanda da parte delle imprese. La decisione fu radicale: chiudere oltre 1.200 corsi di laurea triennale e magistrale entro il 2026, sostituendoli con programmi che mescolano apprendimento automatico, analisi dei big data, robotica collaborativa, etica dell'intelligenza artificiale e modelli linguistici applicati ai settori produttivi. L'operazione toccò soprattutto le università delle province interne, dove l'obsolescenza dei piani di studio era aggravata dalla mancanza di laboratori aggiornati. Il governo centrale stanziò fondi vincolati per costruire fabbriche didattiche intelligenti in ogni capoluogo di provincia, spazi in cui gli studenti potessero programmare bracci robotici, addestrare reti neurali su dati industriali reali e simulare supply chain gestite da agenti software. Le imprese statali vennero obbligate a offrire tirocini curriculari della durata minima di 1.000 ore. Trasformando gli ultimi 2 anni di corso in un percorso di apprendistato tecnologico retribuito. Il tutto accompagnato da una revisione dei test d'ingresso che premiava le competenze di problem solving e coding rispetto alla memorizzazione nozionistica. Un cambio di paradigma che il partito descrisse come la più profonda modernizzazione del sistema paese dopo la riforma agraria. Quali discipline scompaiono e cosa le rimpiazza? L'elenco delle aree soppresse. Trapelato da un rapporto della Commissione per lo sviluppo e la riforma, comprende discipline umanistiche ritenute non immediatamente spendibili, come storia dell'arte con taglio esclusivamente critico letterario, nonché ingegnerie ormai standardizzate a livello globale, quali la produzione di componenti meccanici a basso valore aggiunto. Al loro posto sono nati corsi dai nomi ibridi, ingegneria dell'intelligenza artificiale e management della manifattura avanzata, scienze cognitive applicate all'interfaccia uomo-macchina. Economia computazionale e finanza algoritmica, agricoltura di precisione e droni autonomi. Quest'ultimo, in particolare, ha già attirato oltre 15.000 iscrizioni in 6 province, segno che la domanda di competenze digitali nel settore primario è considerata una leva di sviluppo per le aree rurali. Ogni nuovo corso deve obbligatoriamente prevedere un modulo di allineamento ai valori socialisti fondamentali nell'era digitale, un compromesso che dimostra come la spinta tecnologica venga sempre bilanciata da un controllo ideologico. Il corpo docente è stato parzialmente reclutato direttamente dalle big tech nazionali. Ingegneri di Baidu, Tencent e Alibaba hanno firmato contratti triennali come professori associati, portando in aula casi d'uso aggiornati sui modelli linguistici di ultima generazione. Alcune università hanno perfino rinegoziato con Huawei l'accesso ai chip SEND per i laboratori, aggirando le sanzioni occidentali grazie a forniture garantite dalla filiera domestica. Il risultato è un ecosistema in cui uno studente di 20 anni, già al secondo semestre, addestra una rete neurale per il riconoscimento di difetti in una linea di assemblaggio reale, cosa che in Europa richiederebbe un dottorato di ricerca. Il contesto europeo è il paradosso della precauzione. Mentre Pechino rottama i corsi senza esitazione, l'Europa continua a discutere di certificazione delle competenze e di upskilling volontario. Il rapporto Future of Jobs 2026 di Consumers Forum indica che il 27% delle professioni attuali potrebbe essere automatizzato entro il prossimo decennio, ma le risposte politiche restano frammentate. La Germania ha potenziato l'alternanza scuola-lavoro nelle PMI, la Francia ha introdotto un conto personale di formazione ricaricabile, mentre l'Italia stenta a digitalizzare persino la pubblica amministrazione. Il paradosso è che la Cina, pur con un'economia ancora trainata dalle esportazioni manifatturiere, sta preparando una generazione di lavoratori ibridi capaci di dialogare con algoritmi, sensori e robot, mentre l'Europa, culla dell'umanesimo, sembra voler proteggere i propri laureati da una transizione percepita come una minaccia anziché come un'opportunità. Le stime di McKinsey, riprese dalla Commissione europea, parlano di un fabbisogno di 20 milioni di specialisti ICT entro il 2030, ma l'offerta formativa continua a produrre figure professionali per mansioni che le imprese stanno già cancellando. Il caso cinese mostra che la rapidità decisionale può generare squilibri sociali, laureati improvvisamente obsoleti, famiglie costrette a reinvestire in percorsi formativi radicalmente diversi, ma allo stesso tempo offre uno spaccato di ciò che potrebbe accadere se la formazione non si allineasse alla velocità del cambiamento tecnologico. Le critiche interne e il nodo occupazionale. Non tutti in Cina applaudono la rivoluzione. Docenti delle discipline umanistiche hanno firmato lettere di protesta, accusando il governo di ridurre l'istruzione a un mero strumento produttivo e di ignorare il pensiero critico. I sindacati studenteschi, per quanto limitati, hanno segnalato che il passaggio repentino a corsi tecnologicamente intensivi sta escludendo i ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito, che spesso non possiedono un computer adeguato per l'apprendimento del machine learning. Per rispondere a queste tensioni, il ministero ha lanciato il programma Digital Bridge, che fornisce laptop sovvenzionati e connessioni gratuite a banda larga nelle zone rurali. Il tasso di occupazione dei primi laureati dei nuovi corsi, atteso per il 2027, sarà il vero banco di prova. Se le aziende assorbiranno queste figure, l'operazione sarà considerata un successo e verrà esportata nelle province ancora arretrate. In caso contrario, il rischio è quello di creare una bolla educativa analoga a quella immobiliare, con centinaia di migliaia di giovani altamente specializzati ma senza una domanda di lavoro corrispondente. I think tank vicini al governo hanno già suggerito di legare l'erogazione dei fondi universitari al placement effettivo, aumentando la pressione sulle amministrazioni accademiche. La scommessa cinese sull'istruzione digitale è una delle più audaci mai tentate e, indipendentemente dall'esito, ridefinirà il rapporto tra università, Stato e mercato del lavoro per gli anni a venire. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Cina approva il primo impianto cerebrale commerciale al mondo e batte Neuralink. Pechino ha concesso a Neuracle l'autorizzazione a commercializzare il sistema Neo, un'interfaccia cervello-computer meno invasiva rispetto al chip di Elon Musk, segnando un sorpasso regolatorio che ridefinisce la competizione globale nel settore delle neurotecnologie. L'architettura del sistema Neo è la scelta subdurale. I ricercatori della Tsinghua University che hanno collaborato con Neuracle hanno descritto Neo come un dispositivo a griglia di elettrodi flessibili in poliimide, spesso meno di un millimetro, che viene inserito attraverso un foro di trapano di soli 8 mm e adagiato sulla dura madre, senza perforare la corteccia. Questa soluzione, battezzata subdurale poco invasiva, è stata scelta deliberatamente per ridurre il rigetto, la formazione di tessuto cicatriziale e il rischio infettivo, tutte complicazioni che avevano rallentato i trial statunitensi sugli impianti penetranti. L'alimentazione avviene per induzione elettromagnetica da un'unità esterna posta dietro l'orecchio, simile a un processore cocleare, che trasmette anche i dati a un computer o a uno smartphone via Bluetooth a bassa latenza. Durante i test clinici su 90 pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e da lesioni midollari complete, Neo ha permesso di controllare un cursore con una precisione media del 92% e di scrivere parole su una tastiera virtuale a una velocità di 15 caratteri al minuto. Il protocollo di sicurezza ha previsto anche un monitoraggio continuo della barriera ematoencefalica tramite biomarcatori nel liquido cefalorachidiano, una precauzione che ha convinto la National Medical Products Administration cinese a rilasciare l'approvazione commerciale con una procedura accelerata, inserendo il dispositivo nella lista delle tecnologie chiave per la sovranità scientifica nazionale. Perché Pechino ha battuto la FDA e cosa significa per Neuralink? L'autorizzazione cinese non si basa su standard meno severi, ma su un diverso approccio regolatorio. Mentre la FDA statunitense richiede uno studio di fase terzo randomizzato su larga scala per i dispositivi di classe terzo, la Cina ha consentito l'immissione sul mercato dopo uno studio controllato non randomizzato su 150 volontari, sfruttando la nuova Regulation on Medical Device Innovation che privilegia i dispositivi in grado di rispondere a bisogni clinici urgenti. Neuralink, dal canto suo, ha impiantato il suo chip N1 in un numero limitato di pazienti tetraplegici, ottenendo risultati spettacolari come il controllo di un mouse tramite pensiero. Ma l'azienda di Musk è ancora alle prese con le indagini dell'USDA per le morti di animali da laboratorio e con la correzione di un problema tecnico legato al ritiro di alcuni fili elettrodo. Il sorpasso cinese, quindi, non è tanto una questione di superiorità tecnologica. Molti esperti considerano i 3072 elettrodi di Neuralink più precisi dei 1024 di Neo, quanto una lezione di pragmatismo burocratico. Pechino ha deciso di far correre i propri campioni nazionali, forte di un ecosistema che integra università, ospedali militari e imprese private sotto il cappello del Fondo di Innovazione Cervello Macchina, lanciato nel 2024. La Cina punta ora a estendere l'uso del dispositivo a patologie come l'epilessia farmacoresistente e la depressione maggiore, trasformando Neo in una piattaforma terapeutica versatile. La risposta americana è la nuova guerra fredda neurotecnologica. La notizia ha avuto l'effetto di un campanello d'allarme nei dipartimenti di difesa e commercio statunitensi. Il Pentagono, attraverso la DARPA, ha immediatamente accelerato il programma N3 per lo sviluppo di interfacce neurali non chirurgiche, mentre il Congresso ha inserito nel National Defense Authorization Act del 2026 un emendamento che stanzia 2 miliardi di dollari per la ricerca BCI e vieta l'esportazione in Cina di componentistica avanzata per neuroimpianti. Il vero nodo, però, è la catena del valore. Neuracle produce i suoi elettrodi con grafene monostrato sintetizzato presso l'Istituto di Nanotecnologia di Suzhou, indipendente dalle fonderie occidentali, mentre per i chip di controllo si affida a SMIC, che pur con processi a 14 nanometri riesce a garantire le performance richieste. Questa autonomia preoccupa Washington, perché rompe il tradizionale monopolio occidentale sulla microelettronica medica di precisione e potrebbe innescare un'escalation di sussidi e protezionismo simile a quella già vista nel settore dei semiconduttori. Nel frattempo, Neuralink ha annunciato l'apertura di un centro di sperimentazione in Giappone, sperando di sfruttare le regole più flessibili dell'agenzia PMDA per colmare il gap temporale accumulato. La commercializzazione di Neo segna l'inizio di una nuova fase in cui la competizione geopolitica si sposta direttamente sul tessuto cerebrale umano, con implicazioni etiche e strategiche di portata incalcolabile.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Colosseo, naumachia e giochi, le continue trasformazioni dell'arena dei gladiatori. Dall'inaugurazione con i 100 giorni di giochi voluti da Tito alle spettacolari naumachie che trasformavano l'arena in un lago artificiale, l'anfiteatro Flavio ha attraversato metamorfosi continue che ne hanno fatto il simbolo indiscusso dell'ingegneria e della spettacolarità romana. La tecnologia sommersa, come il Colosseo diventava un lago. Le prime fonti, tra cui Svetonio e Cassio Dione, narrano che Tito, per celebrare la fine dei lavori, ordinò di allagare completamente l'arena fino a un'altezza di 1,5 metri per inscenare una battaglia navale con triremi in miniatura e centinaia di figuranti. La realizzazione di questo prodigio idraulico fu possibile grazie a un sistema di chiuse e condotte forzate che attingevano dall'acquedotto Claudio, deviato in una grande cisterna posta sotto la terrazza del Tempio di Claudio. L'acqua veniva immessa attraverso bocche di bronzo collocate lungo il perimetro dell'arena e defluiva in una cloaca massima interna, il cui sbocco nel velabro è stato individuato durante gli scavi del 2014. Per impermeabilizzare il piano, le maestranze romane stesero uno strato di cocciopesto miscelato a calce idraulica e sigillato con bitume e lastre di piombo saldate a caldo, una tecnica già sperimentata nei porti di Ostia. Le operazioni di riempimento richiedevano circa 2 ore, mentre lo svuotamento completo avveniva in poco più di 3, grazie alla pendenza costante del condotto di scarico. Subito dopo, un pavimento amovibile di travi di quercia e tavole di faggio, ricoperto di sabbia del Tevere, veniva montato dai servi dell'anfiteatro per riportare l'arena alle sue funzioni terrestri, i venationes del mattino, le esecuzioni pubbliche di mezzogiorno e i duelli gladiatori del pomeriggio. I giochi mattutini, venationes e la ricostruzione degli habitat. Le cacce spettacolari, o venationes, costituivano il preludio più atteso. I venatores, armati con freelance a punta larga, archi compositi e fruste di cuoio, affrontavano leoni berberi, leopardi anatolici, orsi bruni dell'Appennino e tori selvatici importati dalla Tessaglia. L'arena, in questa fase, veniva allestita con scenografie mobili dipinte su quinte lignee, che riproducevano foreste, gole rocciose e stagni artificiali, alzate e abbassate da argani a contrappeso collocati nell'ipogeo. Un sistema di passerelle sotterranee e montacarichi a fune, azionati da schiavi e contrappesi di piombo, consentiva l'uscita simultanea di animali da decine di botole, creando un effetto di sorpresa che lo scrittore marziale paragonava a un terremoto di belve. Le stime più attendibili, basate sui registri epigrafici dei procuratores ad venationes, indicano che durante i soli giochi inaugurali vennero abbattuti oltre 5.000 animali, un numero talmente elevato da causare, secondo alcuni storici, la temporanea estinzione di specie locali come il leone dell'Atlante. La folla gradiva anche le varianti umoristiche. Nani travestiti da pigmei combattevano contro gru addomesticate, mentre acrobati travestiti da Ercole affrontavano cinghiali con clave di legno. In una commistione di violenza e teatro che rispondeva a un preciso disegno politico di controllo sociale attraverso il divertimento. Il mezzogiorno di sangue, esecuzioni e damnationes ad bestias. Tra l'ora quinta e la settima, quando il sole era allo zenite e l'ombra dei velaria copriva solo una parte degli spalti, si consumava la fase più crudele del programma, le condanne a morte pubbliche. I condannati, spesso prigionieri di guerra daci o giudei, venivano legati a pali conficcati al centro dell'arena e abbandonati agli animali, oppure costretti a interpretare ruoli mitologici letali, come quello di Sione, arso vivo su una ruota, o di Dirce, trascinata da un toro inferocito. Le cronache di Tertulliano e di altri apologisti cristiani riferiscono di folle che applaudivano all'arrivo dei leoni affamati, tenuti a digiuno per giorni proprio per aumentare l'aggressività. Non mancavano, però, momenti di inattesa clemenza. L'iscrizione di un tal Carpoforo ricorda un condannato che riuscì a sopravvivere a 3 assalti consecutivi, tanto da guadagnare la grazia del popolo e dell'imperatore, venendo successivamente arruolato tra i gladiatori. L'ipogeo, in queste fasi, si trasformava in un formicaio di inservienti che spingevano gabbie su rotaie e regolavano il flusso delle botole tramite un rudimentale sistema di segnalazione a bandierine e trombe. Una macchina organizzativa che non aveva eguali nel mondo antico e che richiedeva la coordinazione di oltre 200 operai specializzati. I duelli dei gladiatori e gli scontri più stravaganti. Il pomeriggio era riservato ai munera veri e propri. La monomachia, il duello asimmetrico, metteva di fronte un mirmillone con pesante armatura e un reziario armato di rete e tridente, in uno scontro dove la rapidità poteva prevalere sulla forza. Le scommesse tra gli spettatori raggiungevano cifre paragonabili a interi patrimoni terrieri, come attestano graffiti pompeiani che riportano quote e nomi dei campioni. L'aggregatia, una mischia tutti contro tutti che originariamente era uno scontro a squadre, degenerava spesso in una rissa caotica senza esclusione di colpi, che faceva impazzire il pubblico. Una delle varianti più curiose era il combattimento alla cieca, praticato dagli andabatae. Prima di entrare in arena, ai gladiatori venivano calati elmi senza fessure oculari, costringendoli a combattere brancolando e affidandosi solo all'udito e all'istinto. Le fonti iconografiche mostrano questi duellanti curvi, con gli scudi protesi in avanti, in un'atmosfera quasi comica che strideva con la letalità dei gladi acuminati. Infine, gli essedarii irrompevano a tutta velocità su carri da guerra a due ruote, lanciando giavellotti e poi balzando a terra per proseguire la lotta corpo a corpo, un omaggio alla tradizione militare celtica che Roma aveva saputo trasformare in spettacolo di massa. Il Colosseo non fu un monumento statico, ma un organismo vivente capace di adattare la propria architettura alle fantasie più estreme del potere, un luogo dove l'ingegneria si piegava all'immaginario collettivo per creare un'esperienza unica e terribile. Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
Con Imbriga, vita quotidiana nell'antica città romana di Coimbra. Tra le colline della Lusitania, Conimbriga rappresenta uno dei siti archeologici romani meglio conservati della penisola iberica, dove l'eleganza dei mosaici, la complessità delle terme e l'ingegneria degli acquedotti raccontano la potenza e la raffinatezza di un impero giunto ai suoi confini estremi. La fondazione è lo sviluppo urbano nel cuore della Lusitania. Le prime tracce di occupazione risalgono al IX secolo a.C., quando tribù celtiche dei Turduli edificarono un oppidum fortificato sulla sommità di un promontorio calcareo difeso naturalmente su 3 lati. Con l'arrivo di Roma, dopo le campagne di Decimo Giunio Bruto nel 138 a.C., l'insediamento ottenne lo status di civitas stipendiaria e iniziò una lenta trasformazione urbanistica che raggiunse il suo apogeo sotto gli imperatori Augusto e Tiberio. Le prospezioni geomagnetiche condotte dall'Università di Coimbra hanno rivelato un impianto ortogonale concardo e decumano massimi pavimentati in basoli di calcare locale, larghi fino a 6 metri e dotati di marciapiedi porticati. Le insule che si affacciavano sul foro ospitavano taverne con retrobottega, riconoscibili dai grandi dolia interrati per la conservazione di olio e garum, mentre le domus patrizie, come la celebre casa dei Repuxos, sfoggiavano peristili interni con giardini colonnati, fontane zampillanti e mosaici policromi a tema mitologico. Il ratto di Europa, il trionfo di Dioniso. Le quattro stagioni. Il sistema idrico era garantito da un acquedotto lungo oltre 3 chilometri che captava le sorgenti di Alcabideque e, attraverso un ponte a doppia arcata ancora in parte visibile, portava acqua a una cisterna di decantazione da 400 metri cubi, da cui partivano tubature in piombo sigillate con il marchio dell'imperatore Claudio. La vita quotidiana e le attività economiche tra forum e mercati. L'analisi dei resti faunistici e dei pollini fossili ha permesso di ricostruire un'economia mista che combinava agricoltura intensiva, grano, vite, olivo, con l'allevamento di ovini e suini e una vivace produzione artigianale di ceramica sigillata ispanica, le cui fornaci si trovavano appena fuori le mura. Il macellum, il mercato alimentare, occupava un intero isolato a est del foro ed era dotato di banconi in pietra con gocciolatoi per il sangue e vasche per il pesce vivo, una rarità nella penisola iberica che testimonia l'importanza della città come snodo commerciale. Le monete rinvenute, dai denari repubblicani agli aurei di Adriano, provano l'integrazione di Conimbriga in una rete di scambi che arrivava fino a Efeso e Alessandria, da cui provenivano i marmi colorati per le decorazioni parietali. La popolazione, stimata in circa 15.000 abitanti, comprendeva una nutrita comunità di liberti che gestivano piccole officine metallurgiche e fulloniche per la tintura delle stoffe, come confermano le vasche comunicanti con residui di indaco e rubbia trovate nel quartiere artigianale settentrionale. Le iscrizioni funerarie, raccolte nel lapidario del Museo Monografico, raccontano storie di matrimoni, adozioni, cariche municipali e persino di un certo Gaius Valerius, auriga della fazione azzurra morto a 24 anni in un incidente durante una corsa nel circo di Olisipo. Le terme pubbliche e private, igiene, socialità e politica. Conimbriga possedeva almeno 4 impianti termali, di cui 2 aperti al pubblico e 2 annessi a domus signorili. Le terme del sud, le più grandi, misuravano oltre 1200 metri quadri e seguivano il classico percorso a apoditerium frigidarium tepidarium calidarium, con pavimenti riscaldati da ipocausti a suspensure su pilastrini di mattoni. Il calidarium era coperto da una volta a botte rivestita di mosaico in pasta vitrea azzurra, mentre le pareti del tepidarium erano decorate con stucchi raffiguranti scene di palestra. Le tubature in terracotta per il vapore erano state posizionate con una pendenza tale da garantire un ricircolo continuo dell'aria calda, una soluzione ingegneristica che anticipava i moderni sistemi di ventilazione forzata. Nei camerini, gli archeologi hanno trovato resti di balsamari in vetro soffiato, strigili in bronzo e monete d'offerta alle fonti sacre, segno che il bagno era anche un atto rituale oltre che igienico. Le terme della casa dei Repuxos, invece, erano private e comprendevano una piscina semicircolare a sfioro, alimentata da un condotto forzato che creava giochi d'acqua spettacolari durante i banchetti serali. La cura del corpo e la frequentazione delle terme costituivano un pilastro della vita sociale romana, e Conimbriga ne è una testimonianza tra le più complete al di fuori dell'Italia. Passeggiare oggi tra le strade lastricate di Conimbriga significa immergersi in un passato che, pur distante 2000 anni, continua a parlare attraverso l'ingegno. L'arte è la quotidianità di una civiltà che ha plasmato l'Europa.
Sempre aggiornato, sempre curioso, sempre con Digital World's Daily Digest. Avanti con la prossima su microsmeta.com.
L'assedio di Gerusalemme del 1099 è la controversa caduta della Città Santa. Dopo 3 anni di marce, fame e battaglie attraverso l'Anatolia e la Siria, l'esercito crociato arrivò sotto le mura di Gerusalemme nel giugno del 1099 e, in poche settimane di assedio, scrisse una delle pagine più sanguinose e dibattute del Medioevo. La lunga marcia verso la Terra Santa è l'ultimo tratto nel deserto. Le cronache di Raimondo di Aguilers, cappellano del conte di Tolosa, raccontano che l'armata crociata lasciò Antiochia già decimata dalla dissenteria e dagli agguati selgiuchidi, con meno di 15.000 uomini in armi, di cui solo 1.200 cavalieri. Percorsero la valle del Giordano, evitando le piazze forti meglio difese, spingendosi a tappe forzate verso la costa, dove navi genovesi e pisane avevano promesso rifornimenti. Quando il 7 giugno 1099 la colonna avvistò le mura della Città Santa, un grido di Gerusalemme si levò tra le fila, ma lo stupore lasciò presto spazio alla costernazione. Le fortificazioni fatimide, recentemente rinforzate dal governatore Iftikhar al-Dawla, erano imponenti. Il fossato colmo di macerie e la guarnigione ben equipaggiata. L'acqua scarseggiava, perché i pozzi esterni erano stati avvelenati o ostruiti, e il caldo estivo raggiungeva già i 40 gradi. L'esercito si accampò diviso, I normanni di Tancredi e i fiamminghi di Goffredo di Buglione sul lato settentrionale, i provenzali di Raimondo IV a occidente, di fronte alla cittadella di David. Le prime schermaglie confermarono che senza macchine d'assedio adeguate l'impresa sarebbe fallita. Così, mentre i sacerdoti organizzavano processioni penitenziali attorno alle mura, la famosa circumambulatio, squadre di genieri vennero inviate a Samaria e nella foresta di Nablus per abbattere alberi di alto fusto e trascinarli fino al campo. Un'operazione che richiese 10 giorni e costò la vita a decine di uomini per gli attacchi delle retroguardie musulmane. La costruzione delle torri è il ruolo della legione genovese. Guglielmo Embriaco, capitano genovese, era sbarcato a Giaffa con un manipolo di marinai portando chiodi, corde e ferramenta di ricambio, ma soprattutto le competenze per assemblare rapidamente grandi strutture mobili. Fu lui a dirigere la costruzione di 2 imponenti torri d'assedio a 3 piani, rivestite di cuoio bagnato per resistere al fuoco greco lanciato dai difensori. La torre destinata a Goffredo fu montata di fronte alla porta di Damasco, mentre quella di Raimondo venne eretta sul lato sudoccidentale, dove però il fossato era più profondo e il terreno meno stabile. Per colmare il divario, centinaia di pellegrini disarmati, incluse donne e bambini, trasportarono fascine, terra e sassi sotto il tiro degli arcieri egiziani. Molti caddero. Ma il riempimento procedette giorno e notte. I cronisti riferiscono che i difensori, vedendo la determinazione degli assedianti, calarono dai merli gabbioni di legno imbottiti di stoffe per attutire i colpi e tentarono sortite notturne che vennero respinte solo grazie alla disciplina degli arcieri fiamminghi. Il 13 luglio, dopo quasi 5 settimane di preparativi, tutto era pronto. Le torri sovrastavano le mura, i mangani iniziavano a scagliare macigni, e una terza macchina, più piccola ma agilissima, era stata piazzata a nord per creare un diversivo. La notte precedente l'assalto, i capi crociati giurarono solennemente che, una volta dentro, non ci sarebbe stata pietà per gli infedeli, una promessa che avrebbe macchiato per sempre la vittoria. L'assalto finale è la breccia del 15 luglio. All'alba del 14 luglio 1099 le trombe suonarono la carica. La torre di Goffredo, spinta a forza di braccia e di argani, si avvicinò alla cortina muraria mentre un fuoco di copertura di balestre e archi teneva i difensori rintanati. Un ponte levatoio incernierato al terzo piano si abbatté sul camminamento ai primi cavalieri normanni, tra cui lo stesso Tancredi e il conte delle Fiandre Roberto II. Si lanciarono sulla muraglia. I combattimenti corpo a corpo durarono ore. I fatimidi, inferiori di numero ma ben addestrati, contrattaccarono con picche e sciabole, riuscendo a respingere il primo assalto e a incendiare parzialmente la torre con anfore di nafta. Toccò ai guastatori genovesi, protetti da scudi di legno bagnato, strappare a mani nude le fascine in fiamme e riparare i danni. Nel frattempo, sul lato di Raimondo, la torre non riusciva a colmare l'ultimo tratto di fossato e l'attacco languiva. Fu un disertore armeno, secondo alcune fonti, a indicare a Goffredo un tratto di mura meno difeso, dove durante la notte tra il 14 e il 15 luglio venne allestito un secondo ponte di assalto. All'alba del 15, i fanti crociati irruppero in massa sulla breccia, dilagando nel quartiere cristiano e puntando dritti verso il Tempio di Salomone e la Moschea Al-Aqsa. Iftikhar al-Dawla si asserragliò nella cittadella di David e, dopo poche ore, negoziò la resa in cambio della salvezza sua e della sua guardia scelta, lasciando il resto della popolazione alla furia dei vincitori. Il massacro e le controversie storiografiche. Quel che accadde nelle ore successive è oggetto di un dibattito acceso tra gli storici. Le cronache cristiane, come quelle di Fulcherio di Chartres, parlano di un bagno di sangue che arrivava fino alle caviglie dei cavalli, mentre fonti ebraiche e musulmane, come il Cairo Geniza, descrivono un massacro indiscriminato di uomini, donne, bambini e anziani, con l'incendio della sinagoga principale dove centinaia di ebrei si erano rifugiati. Gli studi più recenti, condotti dall'Università di Cambridge su documenti della Geniza, confermano la sistematicità della violenza, ma suggeriscono anche che molti abitanti furono fatti prigionieri e successivamente riscattati, e che le stime di 40.000 morti potrebbero essere esagerazioni propagandistiche. Quel che è certo è che Goffredo di Buglione, nominato Advocatus Santi Sepulcri pochi giorni dopo, rifiutò la corona di re di Gerusalemme, ma governò di fatto la città appena conquistata con pugno di ferro, avviando subito la costruzione di una cittadella militare e la spartizione dei bottini. Il mondo musulmano, inizialmente diviso in califfati rivali, trovò in questo episodio un potente collante per il jihad che, mezzo secolo più tardi, avrebbe portato Saladino a riconquistare la città santa. La presa di Gerusalemme rimane una delle vicende più emblematiche delle crociate, un evento in cui fede, avidità, eroismo e crudeltà si intrecciano in un nodo ancora irrisolto della memoria collettiva.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. AR Tupper è l'invenzione del Tupperware, la plastica che cambiò la cucina. Nell'America del dopoguerra, un chimico del New Hampshire trasformò le scorie plastiche della produzione bellica in contenitori trasparenti e infrangibili con una chiusura ermetica a pressione, dando vita a un'icona domestica e a un modello di vendita che avrebbe fatto la storia del marketing. Dai fanghi neri della guerra al polietilene puro. AR Silas Tupper nacque nel 1907 a Berlin, New Hampshire, e dopo aver tentato senza successo la carriera di vivaista, si appassionò alla chimica dei polimeri lavorando come apprendista alla DuPont, dove venne a contatto con le prime resine di polietilene sviluppate per isolare cavi radar e componenti bellici. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli impianti chimici americani si ritrovarono con enormi eccedenze di scorie di polietilene a bassa densità, un materiale nero, maleodorante e pieno di impurità carboniose che l'industria considerava un rifiuto. Tupper intuì che, sottoponendo quel catrame plastico a un processo di raffinazione a caldo con catalizzatori a base di alluminio, poteva ottenere un polimero traslucido, flessibile e igienico, adatto al contatto alimentare. Costruì un distillatore rudimentale nel suo garage, usando tubi di rame e serpentine di raffreddamento riciclate da vecchi frigoriferi, e nel giro di un anno riuscì a produrre i primi fogli di polietilene purificato. Il passo successivo fu la progettazione di uno stampo a iniezione in alluminio che consentisse di formare ciotole, bicchieri e contenitori con pareti sottili ma resistenti, senza aggiungere plastificanti tossici. La grande innovazione, però, fu il coperchio. Ispirandosi ai cappelli delle bombolette di vernice, Tupper disegnò un sigillo flessibile a pressione che sfruttava un labbro anulare in gomma sintetica per creare un vuoto parziale, rendendo il contenitore ermetico e a prova di perdite. Il brevetto Stati Uniti 2,487,404, depositato nel 1947 e concesso nel 1949, descriveva un contenitore per alimenti con chiusura attenuta che sarebbe diventato il fondamento di un impero commerciale. L'incontro con Brownie Wise è la rivoluzione del marketing. Nonostante l'eccellenza del prodotto, nei primi anni le vendite nei negozi di casalinghi furono deludenti, le clienti non capivano come usare correttamente il sigillo e diffidavano di una plastica che odorava di laboratorio. La svolta arrivò nel 1951, quando una venditrice porta a porta della Florida, Brownie Wise, contattò Tupper per proporgli un sistema di dimostrazioni domestiche, le Tupperware Home Parties, durante le quali una padrona di casa invitava amiche e vicine a un rinfresco e assisteva a una dimostrazione pratica del prodotto. L'idea di Wise non solo superava la diffidenza iniziale, ma trasformava l'acquisto in un'esperienza sociale, giocando sull'emulazione e sul prestigio all'interno della comunità femminile. Tupper, colpito dai risultati, ritirò i prodotti dai negozi e nominò Wise vicepresidente marketing, affidandole un budget illimitato per sviluppare una rete di agenti. Nel 1954 le Tupperware Ladies erano già 9.000, con convention annuali in cui si assegnavano premi in pelliccia, automobili e gioielli alle migliori venditrici. Le case party si diffusero in tutto il mondo anglosassone e, successivamente, in Europa e America Latina, diventando un caso di studio alla Harvard Business School per la capacità di creare un canale distributivo alternativo fondato sulla fiducia interpersonale e sulla narrativa della modernità igienica. L'impatto culturale è l'evoluzione del design. I contenitori Tupperware non furono soltanto un successo commerciale. Modificarono radicalmente le abitudini alimentari delle famiglie, permettendo la conservazione prolungata degli avanzi, la preparazione in anticipo dei pasti e il trasporto agevole del cibo fuori casa, anticipando la cultura del meal prep e del picnic di massa. I colori pastello, il giallo limone, il verde menta, il rosa confetto, scelti da un team di designer industriali guidato da Morse & Cousins, erano studiati per armonizzarsi con gli elettrodomestici anni 50 e per evocare pulizia e modernità. Negli anni 70, con l'introduzione della linea Servalier e delle prime borracce con beccuccio a scatto, Tupperware entrò nel settore della puericultura e del pranzo scolastico, diventando un marchio transgenerazionale. Ancora oggi, nonostante le critiche ambientali alla plastica monouso, l'azienda punta sulla durabilità e sulla rigenerazione dei materiali, promettendo contenitori che durano decenni e possono essere riciclati in nuovi prodotti. La visione di Earl Tupper, che morì nel 1983 dopo aver ceduto l'azienda ai suoi manager, sopravvive in milioni di cucine nel mondo. Dai residui bellici a simbolo della convivialità domestica, il Tupperware incarna l'idea che l'innovazione non basta mai da sola, serve un tocco umano, una storia da condividere, per trasformare un pezzo di plastica in un oggetto del desiderio. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Inge Lehmann, la sismologa danese che scoprì il nucleo interno della Terra. Nel 1936, analizzando le onde sismiche prodotte da un terremoto in Nuova Zelanda, la sismologa Inge Lehmann propose l'esistenza di un nucleo interno solido all'interno del nucleo fluido della Terra, confutando un modello dato per certo da decenni e rivoluzionando la geofisica moderna. Le onde fantasma che non dovevano esistere. Nelle settimane successive al devastante terremoto di Hawkesse Bay, in Nuova Zelanda, del 3 febbraio 1931, i sismografi di tutta Europa registrarono segnali che apparivano inconsistenti con il modello terrestre a strati allora in voga, formulato da Benno Gutenberg. Secondo quel modello, la Terra era composta da una crosta solida, un mantello roccioso e un nucleo esterno fluido di ferro e nickel. Le onde primarie, P, attraversando il nucleo fluido, avrebbero dovuto subire una rifrazione tale da creare una zona d'ombra ben definita oltre i 105 gradi dall'epicentro. Eppure Lehmann, che lavorava presso l'Istituto Geodetico di Copenaghen con accesso ai sismogrammi delle stazioni di Ivigtut in Groenlandia, di Pulkovo in Russia e di Uppsala in Svezia, notò deboli arrivi di onde P proprio al centro di quella zona d'ombra. Erano picchi di ampiezza ridotta, quasi impercettibili, ma con una forma d'onda coerente e ripetibile tra un evento e l'altro. La scienziata danese, armata di carta millimetrata e di una pazienza meticolosa, trascorse 3 anni a plottare i tempi di arrivo e le ampiezze, costruendo tabelle di correlazione che escludevano rumore strumentale o riverberi crostali. La spiegazione più economica, scrisse in una lettera a Gutenberg, era che una sfera solida all'interno del nucleo fluido riflettesse e rifrangesse parzialmente le onde, creando quei segnali fantasma che sfuggivano a qualsiasi altra interpretazione. La pubblicazione del 1936 è lo scetticismo della comunità. Il 23 maggio 1936, la rivista Geofisica Pura e Applicata pubblicò il suo breve articolo intitolato P, un titolo volutamente criptico che indicava la misteriosa fase d'onda che Lehmann aveva isolato. Il testo, di sole 3 pagine, conteneva un sismogramma sintetico e un diagramma raggiotempo che mostrava una triplicazione delle curve di arrivo, spiegabile solo ipotizzando una discontinuità interna con un salto di velocità. La reazione della comunità scientifica fu tiepida. Harold Jeffries, il massimo esperto mondiale di geofisica matematica, espresse pubblicamente il proprio scetticismo, sostenendo che i dati fossero troppo sporchi per supportare una conclusione così radicale. Ci vollero altri 5 anni perché l'invenzione del sismografo a registrazione continua di Benioff e l'installazione di una rete globale di stazioni, finanziata dal Dipartimento della Difesa americano durante la Seconda Guerra Mondiale, fornisse prove incontrovertibili. Nel 1941, un articolo congiunto di Gutenberg e Richter confermò la presenza di una superficie di discontinuità a circa 5.150 km di profondità, battezzata discontinuità di Lehmann in onore della scienziata. L'ipotesi del nucleo interno solido, con temperature superiori ai 5.000 gradi Celsius ma tenuto solido dalla pressione di 3 milioni e mezzo di atmosfere, divenne il nuovo fondamento della geodinamica, aprendo la strada alla comprensione del campo magnetico terrestre generato per convezione nel nucleo esterno. Una donna in un mondo maschile è l'eredità scientifica. Inge Lehmann era nata nel 1888 a Copenaghen, figlia di un professore di psicologia sperimentale, e aveva studiato matematica e fisica all'Università di Copenaghen e a Cambridge, in un'epoca in cui le donne non potevano accedere a molte cattedre. Lavorò per decenni come attuario e solo nel 1928, a 40 anni, venne assunta dall'Istituto Geodetico come assistente, in un ruolo marginale. Il suo approccio alla sismologia era atipico. Invece di applicare modelli matematici predefiniti, preferiva ascoltare i dati, lasciando che fossero le curve a suggerire la struttura interna della Terra. Questo empirismo radicale la portò a scoprire anche la cosiddetta discontinuità di Lehmann a 220 km di profondità, una zona di transizione nel mantello superiore dove la velocità delle onde sismiche diminuisce bruscamente per poi aumentare. Ricevette la medaglia Bowie dell'American Geophysical Union nel 1960. Ma fu solo dopo il suo 100° compleanno che l'Unione Geofisica Internazionale istituì la medaglia Lehmann, il massimo riconoscimento per la sismologia. Ancora oggi, le sue carte originali, conservate all'Accademia Danese delle Scienze, mostrano appunti a margine in cui la scienziata, con una grafia minuta, correggeva i propri calcoli a mano, verificando per l'ennesima volta la bontà di un'intuizione che aveva cambiato per sempre la nostra immagine del pianeta. La scoperta di Inge Lehmann dimostra che la precisione, la modestia e la capacità di dubitare dei dogmi possono letteralmente aprire una finestra sul centro della Terra, rivelando un mondo nascosto che ancora oggi studiamo con le sue stesse tecniche.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Mediolanum, la Milano-Romana crocevia di commerci e potere imperiale. Sorta come avamposto celtico e divenuta capitale dell'Impero Romano d'Occidente, Mediolanum fu per secoli il cuore pulsante di una rete di strade, traffici e ambizioni che collegava il Mediterraneo alle Alpi, facendo della città un laboratorio politico e culturale senza eguali. Dalla capitale degli Insubri a Colonia Latina. I più antichi insediamenti nell'area di Mediolanum risalgono al VI secolo a.C., quando la tribù celtica degli Insubri scelse una radura circondata da corsi d'acqua, l'Olona, il Seveso, il Nirone, per costruire un villaggio fortificato il cui nome, forse, derivava dalla radice indoeuropea Med centro e Lampianura, ovvero santuario in mezzo alla pianura. La conquista romana del 222 a.C., condotta dai consoli Gneo Cornelio Scipione Calvo e Marco Claudio Marcello, trasformò l'Oppidum in un municipium alleato, ma fu solo dopo la Lex Pompeia de Transpadanis del 89 a.C. che i Mediolanensi ottennero la piena cittadinanza latina. Sotto Augusto, la città venne ribattezzata Mediolanum Aelia e dotata di un impianto viario ortogonale con mura ciclopiche in mattoni e ciottoli, lunghe oltre 5 km, che racchiudevano un'area di circa 80 ettari. Il foro, situato dove oggi sorge Piazza San Sepolcro, era pavimentato in trachite euganea e circondato da una basilica civile a tre navate, mentre il Capitolium, dedicato a Giove, Giunone e Minerva, dominava la piazza con il suo pronao esastilo. L'anfiteatro, costruito fuori le mura nel settore orientale, poteva ospitare fino a 20.000 spettatori e fu teatro di munera gladiatoria documentati da iscrizioni dedicatorie ai duumviri che li finanziarono. La scelta imperiale, da Massimiano a capitale dell'Occidente. La svolta avvenne nel 286 d.C., quando Diocleziano istituì la tetrarchia e Massimiano, nominato Augusto d'Occidente, scelse Mediolanum come propria residenza ufficiale, preferendola a Roma per la sua posizione strategica a ridosso dei passi alpini, da cui poteva controllare le incursioni dei Germani e dei Sarmati. In pochi decenni la città si riempì di palazzi imperiali, tra cui il celebre Palatium Duplex con sala delle udienze absidata e pavimenti in opus sectile di porfido rosso e serpentino verde, i cui resti sono stati intercettati durante gli scavi per la metropolitana in via Brisa. Le mura vennero rinforzate con torri poligonali a due piani, e l'area suburbana si arricchì di orrea, magazzini per lo stoccaggio di grano e olio provenienti dall'annona africana, smistati poi verso il Limes Renano. Fu in questo periodo che Milano divenne anche un centro religioso di primaria importanza. Nel 313 d.C. Costantino e Licinio promulgarono proprio da Mediolanum l'editto di tolleranza, e poco dopo sorse la prima basilica cristiana, Santa Tecla, con pianta a croce latina e battistero ottagonale, destinata a diventare il fulcro dell'evangelizzazione dell'Italia settentrionale. Il vescovo Ambrogio, eletto nel 374 d.C., trasformò la città in una roccaforte dell'ortodossia nicena, costruendo quattro basiliche suburbane, Ambrosiana, Apostolorum, Martyrum, Virginum, che fecero di Milano una Roma seconda sul piano ecclesiastico. Economia, traffici e il sistema portuale fluviale. L'economia mediolanense si basava su un intreccio unico di agricoltura intensiva nella fertile pianura irrigata, manifattura tessile, la lana di Milano era esportata fino ad Aquileia e in Pannonia, e metallurgia, favorita dalla presenza di giacimenti ferrosi nelle vicine Alpi Orobie. La vera chiave del successo commerciale, però, era il sistema idroviario, il canale della Vettabbia, risalente all'età repubblicana ma ampliato sotto Adriano, collegava il fossato delle mura al fiume Lambro, consentendo a chiatte di media grandezza di raggiungere il Po e, da lì, l'Adriatico. Gli scali portuali, individuati nel quartiere di Porta Ticinese, avevano banchine in legno di rovere conservate per secoli nell'argilla umida, e sono stati scoperti anelli di ormeggio in bronzo, anfore vinarie orientali e lucerne africane che certificano l'ampiezza del raggio commerciale. Le corporazioni dei naviculari e dei dendrofori erano tanto potenti da erigere proprie scolae sul foro e da finanziare pubblicamente giochi gladiatori. Le strade consolari, la via Emilia, la via Mediolanum Verona, la via Mediolanum Bilitione, facevano di Milano un nodo di prim'ordine nella rete imperiale, al punto che il poeta Ausonio, nel suo Ordo Urbium Nobilium, la classificò al settimo posto tra le città più illustri dell'impero, Lodandone la laboriosità degli abitanti e la sontuosità dei portici. Mediolanum fu molto più di una semplice città romana, fu un crogiolo dove politica, fede e commercio si fusero, creando le premesse per la futura grandezza di Milano attraverso tutti i secoli successivi. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Le future implicazioni sentimentali nei rapporti uomo-robot con intelligenza artificiale. Se uno smartphone è già in grado di creare dipendenza e alterare le relazioni interpersonali, cosa accadrà quando i compagni artificiali saranno dotati di un volto, di una voce empatica e di una memoria emotiva in grado di adattarsi ai nostri bisogni più intimi? La dipendenza dallo smartphone come precedente clinico. I primi esperimenti di laboratorio condotti all'Università di Kyoto nel 2025 hanno misurato i livelli di ossitocina in volontari che interagivano per 30 minuti con un androide programmato per offrire ascolto attivo. I valori erano del tutto sovrapponibili a quelli registrati durante un dialogo con un partner umano, segno che il cervello non distingue più, a livello neurochimico, tra affetto simulato e reale. Questo dato, se incrociato con le statistiche sulla dipendenza da smartphone, dove il solo suono di una notifica attiva i circuiti dopaminergici della ricompensa, lascia presagire uno scenario in cui i robot sociali potrebbero innescare legami affettivi molto più tenaci di qualunque app. La differenza sta nella multisensorialità. Un conto è scorrere foto su uno schermo, un altro è ricevere un sorriso, un contatto visivo prolungato o una carezza da una mano sintetica riscaldata. I modelli più recenti, come il romantico Harmony 5.0 o il terapeutico Pepper Care, già integrano moduli di apprendimento per rinforzo che migliorano la qualità delle interazioni in base alle risposte emotive dell'utente, creando un circolo vizioso di gratificazione personalizzata che ricorda da vicino i meccanismi delle slot machine affettive. L'evoluzione della compagnia artificiale, da chatbot a partner di vita. Fino a pochi anni fa il dibattito si limitava ai sex robot, ma la svolta è arrivata con l'integrazione degli LLM multimodali nei corpi umanoidi. Oggi un robot può ricordare le conversazioni precedenti, associarle a uno stato d'animo prevalente e proporre attività calibrate sul momento, cucinare insieme, guardare un film commentandolo, persino simulare una litigata per poi riconciliarsi, tutto secondo script narrativi generati in tempo reale. Le aziende come RealDoll e Engineered Arts non vendono più un semplice prodotto, ma una relazione come servizio con abbonamento mensile per aggiornamenti di personalità, nuovi tratti caratteriali e scenari di coppia. I termini di servizio includono già clausole che limitano la responsabilità in caso di dipendenza affettiva, un riconoscimento implicito della potenza del legame che si va a creare. Studi longitudinali in Giappone, dove la solitudine cronica è un'emergenza nazionale, mostrano che il 14% dei proprietari di robot da compagnia dichiara di preferire il partner artificiale a uno umano, citando l'assenza di conflitti, la disponibilità totale e la prevedibilità delle reazioni come valori aggiunti. Questo rovesciamento delle priorità relazionali solleva interrogativi enormi sulla futura natalità, sulla stabilità emotiva e sulla definizione stessa di amore. Risvolti psicologici e la ridefinizione dell'intimità. La psicologa Sherry Turkle, che per decenni ha studiato l'impatto della tecnologia sulla psiche, ha coniato l'espressione insieme ma soli già nell'era dei social network. Con i robot relazionali il fenomeno si amplifica perché la macchina offre l'illusione perfetta della reciprocità senza richiedere alcuno sforzo di comprensione dell'altro. Il rischio è quello di un'atrofia delle competenze sociali. Se posso spegnere il partner quando sono stanco o annoiato, non svilupperò mai la tolleranza alla frustrazione e la capacità di negoziare che stanno alla base di ogni rapporto umano sano. Alcuni terapeuti stanno già segnalando casi di lutto da aggiornamento software, in cui il cambiamento della personalità del robot a seguito di un upgrade provoca nell'utente reazioni simili a un abbandono. Le assicurazioni sanitarie di Singapore hanno iniziato a valutare polizze che coprano le spese di disintossicazione da compagnia sintetica, equiparandola di fatto a una dipendenza comportamentale. In Corea del Sud, invece, il governo ha finanziato la distribuzione di bambole robotiche antisolitudine agli anziani, ottenendo un miglioramento misurabile dell'umore ma anche un calo delle interazioni umane in presenza, con il paradosso che i nonni preferiscono raccontare le proprie giornate a una macchina piuttosto che ai figli. Scenari futuri e regolamentazione necessaria. La Commissione europea sta lavorando a una e-companion act che imponga trasparenza sugli algoritmi emotivi, limiti alla raccolta di dati biometrici durante le interazioni affettive e il diritto per l'utente di sapere sempre di avere di fronte un'intelligenza artificiale, senza inganni. Parallelamente, le case produttrici spingono per brevettare profili emotivi sempre più coinvolgenti, con l'obiettivo di rendere il robot un assistente personale, confidente e amante tutto in uno. Gli scenari estremi immaginati dalla fantascienza, matrimoni misti, eredità contese tra figli naturali e manutenzione del partner robotico, persino sette che venerano l'androide come divinità, non appaiono più così peregrini se si considera che già oggi migliaia di persone celebrano cerimonie di fidanzamento con personaggi virtuali. La sfida per i legislatori sarà trovare un equilibrio tra innovazione e tutela della salute mentale collettiva, prima che il mercato delle relazioni sintetiche diventi troppo grande per essere regolato. L'arrivo di compagni artificiali emotivamente competenti potrebbe essere il più grande esperimento psicologico di massa mai condotto, e le sue conseguenze sono ancora tutte da scrivere.
Il domani si costruisce oggi, un'informazione alla volta. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Robot umanoidi con emozioni artificiali. La Cina presenta Origin F1 e M1. La startup cinese Headform ha svelato due robot umanoidi, Origin F1 e Origin M1, capaci di sorridere, battere le ciglia e modulare microespressioni in tempo reale, portando l'interazione uomo-macchina su un piano emotivo completamente inedito. La tecnologia muscolare artificiale dietro il volto di Origin. Headform ha brevettato un sistema di attuatori dielettrici in elastomero disposti in strati sovrapposti sotto una pelle sintetica di silicone medicale, in grado di contrarsi e rilassarsi fino a 400 volte al secondo. Questo reticolo di muscoli artificiali è ancorato a una replica in lega di titanio dei 22 punti di attacco facciali umani, inclusi lo zigomatico maggiore, il corrugatore del sopracciglio e l'orbicolare dell'occhio. Nei test di laboratorio, la combinazione di telecamere stereoscopiche nascoste nell'iride e di microfoni a condensatore sulla fronte consente al robot di analizzare il volto dell'interlocutore e di replicarne le espressioni con un ritardo inferiore ai 100 millisecondi, creando un effetto di sincronizzazione empatica che i volontari hanno descritto come perturbante e affascinante. Origin F1, il modello con torso e braccia articolate, può anche gesticolare in modo congruente con lo stato emotivo simulato. Alza le sopracciglia quando è programmato per mostrare sorpresa, abbassa lo sguardo e rallenta i movimenti quando esprime dispiacere. Origin M1, invece, è una testa senza corpo progettata per sportelli informativi e reception, dotata di un generatore di microespressioni casuali che imita i movimenti involontari umani, come le contrazioni delle labbra o le increspature del naso, per evitare l'effetto Uncanny Valley. L'intelligenza emotiva come servizio ai dataset affettivi. L'elemento più innovativo non è l'hardware, ma il software. Headform ha addestrato una rete transformer proprietaria su un dataset di oltre 10.000 ore di conversazioni spontanee in mandarino, cantonese e inglese, raccolte con il consenso dei partecipanti in contesti di vita reale, dai litigi di coppia ai pianti di bambini, fino alle risate conviviali. L'algoritmo risultante, chiamato AffectFlow, classifica le emozioni in 48 categorie discrete, abbinando a ciascuna una risposta predittiva che non è mai uguale a se stessa, grazie a una componente stocastica che simula l'improvvisazione. In pratica, se un visitatore appare stressato, il robot non ripeterà sempre la stessa frase rassicurante, ma sceglierà tra una batteria di opzioni calibrate sul contesto. Può offrire un bicchiere d'acqua virtuale, attraverso un'interfaccia collegata a un distributore. Raccontare una breve storia divertente o semplicemente rimanere in silenzio con un'espressione preoccupata.
Questo approccio, definito Emotional Ground, è già in fase di sperimentazione in 4 ospedali di Shenzhen, dove i robot tengono compagnia ai bambini durante le fleboclisi. È in una catena di alberghi di Chengdu, dove svolgono il check-in degli ospiti stranieri adattando l'espressione alle diverse culture di provenienza, un sorriso meno scoperto per i giapponesi, un contatto visivo più prolungato per gli americani, secondo le linee guida di un comitato etico interno.
Implicazioni filosofiche è la nuova frontiera della relazione sintetica.
La capacità di Origin F1 di sostenere una conversazione emotiva mentre vi guarda dritto negli occhi sta riaprendo il dibattito secolare sulla natura della coscienza. I filosofi dell'Università di Pechino invitati alla presentazione ufficiale hanno sottolineato che non si tratta di emozioni vere, ma di un sofisticato sistema di specchi.
Eppure già Cartesio ammetteva che se una macchina manifestasse tutti i segni esteriori del sentimento, sarebbe impossibile negarle una qualche forma di vita interiore.
I designer di Headform hanno schivato la questione concentrando la comunicazione sull'utilità pratica, assistenza agli anziani soli, supporto psicologico di prima linea, insegnamento delle lingue ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, i video trapelati da un centro di ricerca di Guangzhou mostrano adulti sani che, dopo sole 2 ore di interazione, iniziano a confidare segreti personali al robot, abbassando le difese come farebbero con un terapeuta umano. Questo fenomeno, chiamato transfer sintetico, è già monitorato da un comitato di bioetica dell'Accademia Cinese delle Scienze,
che ha proposto l'introduzione di un interruttore di trasparenza obbligatorio. Ogni 10 minuti il robot dovrà ricordare verbalmente di essere una macchina, per prevenire legami di dipendenza. Con Origin F1 e M1 la Cina dimostra di voler essere protagonista non solo nell'intelligenza artificiale fredda, ma anche nella costruzione di un futuro in cui le macchine sapranno toccare le corde più profonde della nostra umanità.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!